ti tocchiamo nel nostro spirito per entrare nel Santissimo. Parlaci. Santificaci, Padre. È bello avere questo tempo assieme, parlare assieme del Regno. Per guadagnarlo, non solo per capire, ma guadagnare. Da un lato dobbiamo capire ciò che riguarda il Regno, ma questo è ancora superficiale. Dobbiamo guadagnare, riceverlo e essere saturati di Lui. Volete il Regno di Dio? Noi vogliamo il Regno. Non solo un pochino, ma vorremmo tutto il Regno di Dio, totalmente. Chiaro, puro. Il Regno di Dio ne possiamo rallegrarci solo se lo abbiamo in modo puro, senza mescolanza. E allora vogliamo considerarlo un po'. I discepoli hanno chiesto al Signore: insegnaci a pregare. È importante nel Regno di Dio pregare? La preghiera appartiene al Regno di Dio. E che cosa dobbiamo pregare? Per il Regno di Dio. Il centro della nostra preghiera deve essere sempre il Regno. E ha detto loro ciò che dovevano pregare. Lui aveva la lista di desideri. Primo, che il tuo regno sia il tuo nome sia santificato. È il desiderio di Dio. Il suo nome sia santificato. In che modo santifichiamo il nome di Dio? Come puoi santificare qualcosa che tu ricevi? Per esempio, facendo un buco, una buca e poi sotterrandolo, oppure ne farai, lo commercializzerai. Oppure lo moltiplicherai. Il nome di Dio è qualcosa che possiamo applicare, che dobbiamo applicare. Non applicarlo in modo superficiale. Dobbiamo invocare il nome del Signore e toccarlo con questo nome. Tramite questo nome dobbiamo toccarlo. E c'è un punto importante. Dobbiamo pure essere trasformati essendogli ubbidienti. Non invoco più così spesso il nome del Signore. Non credete che sia creando un movimento di opposizione. In questi giorni ho invocato molto il nome del Signore, ma quando lo invoco, ho sono cosciente che voglio ascoltare, sentire la sua voce e imparare ad obbedirgli. Non vorrei che il Signore mi dica: tu hai invocato il mio nome ma non hai ascoltato quello che ti ho detto. Lo invoco in modo diverso. Voglio Lui. Non voglio un sentimento, voglio Lui e imparare ad obbedire a Lui. E l'obbedienza è un vero problema. Vedo in Gesù un'obbedienza completa, perfetta, ma in me non c'è questa obbedienza completa. Non so come voi vi vedete, vi considerate, ma quando abbiamo un po' di luce su noi stessi, dobbiamo riconoscere e ammettere: Signore, insegnami l'obbedienza. Invochiamo il nome del Signore, e questo santifica il nome del Signore. E poi il Signore dice un'altra cosa. Un secondo punto: venga il tuo regno, è il secondo desiderio espresso in questa preghiera. È una preghiera appassionante. Prima, nel passato, ogni domenica pregavo questa preghiera, il cosiddetto Padre Nostro. E oggi ancora milioni di persone ogni domenica la pregano, il Padre Nostro. Ma a quell'epoca non pensavo quello che dicevo. Non so cosa vi è successo nel passato. Forse avevamo un'idea che Dio un giorno avrebbe restaurato tutto, migliorato tutto, e quindi aspettiamo e vedremo. E con noi stessi questo non aveva niente a che fare, ma ora prego, e questo ha molto a che vedere con me, questa preghiera. Sono pienamente dentro in questo regno, e so di che cosa si tratta, e io voglio che Lui, che il regno venga. Non è solo una preghiera. In Matteo 6 il Signore dice: non adoperate molte parole. Dobbiamo venire subito al punto centrale. Molte parole sono controproducenti. È meglio poche parole, ma toccare il cuore del Signore. Le toccano quando ci sono due condizioni. Queste parole che preghiamo, quando ci sono, riempiamo due condizioni: il cuore deve essere in ordine, il nostro cuore è importante. Sono veramente interessato? Lo voglio veramente? Voglio veramente questa cosa? Voglio il regno? E in che modo, sotto che forma voglio il regno? Quando immagino la venuta del Signore, e il Signore vorrebbe che ci consacriamo. Lui vorrebbe avere dei collaboratori. da un lato noi ci rende, ci calma un po' di essere collaboratori, ma il collaboratore deve pure riflettere. Il collaboratore deve pure riflettere, vedere cosa è utile per l'impresa. Deve preoccuparsene un po'. Deve fare delle proposte. Deve dire capo tal dei tali, questo va bene? E il capo dice bene, benissimo. Hai esattamente capito quello che volevo. E in questo modo Dio vuole agire. Un cuore che collabora con il Signore. Non devi dire pregherò 20 volte il Padre nostro e poi il Padre sarà contento. No. Vedremo subito in che modo dobbiamo pregare. Da prima vorremmo vedere di nuovo che cos'è il regno, affinché sappiamo per che cosa dobbiamo pregare. Il regno ha una storia molto, molto lunga. Quando Dio ha chiamato un uomo, egli è apparso. Gli è apparso. E Atti dice che Dio gli è apparso nella gloria, il Dio della gloria gli è apparso. Il regno ha molto a che vedere con la gloria, ha sempre a che vedere con la gloria di Dio. Quando Dio ha creato la terra, e prima in quel tempo lì, quando ha creato la terra, la luce, la gloria era vicino a lui ed era inaccessibile. Ma dal momento in cui appare, allora quando lui appare troviamo sempre la parola gloria. Adoperiamo molto spesse volte nel nostro linguaggio la parola gloria. Non c'è un diritto d'autore, ma comunque questa parola esprime sempre qualcosa di meraviglioso, qualcosa che è indescrittibile. E il regno di Dio è appunto qualcosa di indescrivibile. Molte persone hanno una certa idea del regno di Dio, di come sarà quando Dio regnerà sulla terra. Non ci saranno dolori, lacrime. Signor Gesù, tu devi regnare. Ma nessuno ha veramente un'idea chiara, una realizzazione chiara di come sarà. Ma qui vorremmo ricevere un po' più di esperienza di come sarà. Credo che molti di noi possono già immaginarsi come sarà il regno più tardi, perché avete già toccato qualcosa ora, abbiamo già sperimentato qualcosa ora, hanno già imparato qualcosa. Dio appare. E per questo noi abbiamo un'idea di come sarà questo regno. Dio si è rivelato ad Abramo. Ad Abramo fu creato un un popolo numeroso e Dio ha dato al suo popolo la sua parola, la sua legge e gli ha detto: serba questa legge, ubbidisci, questa è la mia parola, tramite essa io mi rivelo. Per loro la parola era la gloria. Dovevano porlo sulla loro fronte, sui polsi, e la mattina dovevano parlarne quando si alzavano e quando viaggiavano pure, quando erano a casa pure, dovevano impararlo a memoria. E dovevano educare i loro figli, dovevano anche insegnar loro la parola, perché la parola era la gloria. E quando leggete il Salmo 19 e 119, vedrete quanto lì gli ebrei apprezzavano la parola. E se guardo ora la società oggi, e la paragono con questo, sono veramente lontani, molto lontani dal regno di Dio come rappresentato nell'Antico Testamento, dove ci sono persone che apprezzano così tanto la parola, che la mattina, il pomeriggio, la sera adoperano la preghiera e la parola e la trasmettono ai loro figli, e quando sono in viaggio a casa la parola è tutto. Poche persone. Ma quell'epoca lì, l'espressione della gloria di Dio era nella parola. Poi venne Gesù. Come dice l'inizio di Giovanni, nel principio era la parola. E la parola era con Dio. E Dio stesso era la parola. Quindi questo ci mostra che quando nell'Antico Testamento Dio ha manifestato, ha rivelato la sua parola, ha rivelato se stesso. Ecco perché la parola è così preziosa. E ora? Nel principio era la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta qua, è diventata carne. Quest'essenza di Dio è diventata carne in Gesù Cristo. E vedemmo, abbiamo contemplato la sua gloria, la gloria che è stato espresso, Dio si è espresso. Le persone furono affascinate da Gesù, di questo mistero che era in Gesù, perché era Dio. Esteriormente non era attrattivo, ma interiormente qualcosa risplendeva. La natura di Dio, da un lato era pienamente uomo, dall'altra parte era completamente Dio. E chiunque lo riceveva, riceve il diritto di diventare un figlio di Dio nel regno di Dio. Meraviglioso. Ora abbiamo già diverse caratteristiche del regno di Dio, la parola. E Giovanni 1, verso 4, la vita. In lei era la vita. e la vita era la luce degli uomini. Abbiamo la vita e la luce. E poi abbiamo l'espressione che è la gloria. Abbiamo degli uomini che ricevono Gesù e che diventano figli nel regno di Dio. Gesù era l'incorporazione, l'incarnazione del Dio, di Dio. Era ancora uno stadio però intermedio. E quando i farisei chiesero quando verrà il regno, Gesù ha detto loro: il regno non viene in modo esteriormente, perché il regno di Dio è già tra di voi. È quello che può essere tradotto anche: il regno di Dio è in voi. Allora hanno chiesto: ma dove? Dove allora? Sapete dove? E il regno è sempre qui, è sempre manifestato? Se non sentiamo e non vediamo, dobbiamo almeno saperlo. Perché il regno di Dio è tra di noi e in noi, tra di noi e in noi. Il Signore? Il Signore si è rivelato come il regno. Quando è morto alla croce, sulla croce, ha vinto per il regno. Questa morte sulla croce è stato l'avvenimento più importante del cosmo che si sia mai prodotto. Non è un asteroide caduto sulla Terra che ha prodotto una vera rivoluzione, ma è la croce del nostro Signore Gesù Cristo. Perché ha annientato l'avversario di Dio, l'avversario cioè Satana, e ha portato sulla croce i nostri peccati e ha svergognato il regno delle tenebre. Che vittoria! Oggi ci teniamo in questa grande vittoria. E è diventato lo spirito che dà la vita. E tutti quelli che le ricevono sono nati di nuovo, sono nati dello spirito. E sta scritto che tu, se tu non sei nato di nuovo, non puoi vedere il regno di Dio. Spero che tutti riempiono questa condizione questa sera, altrimenti allora recuperate in fretta. E se avete dimenticato, allora potete di nuovo entrare in questa esperienza. Signore, voglio vedere il regno di Dio. E se sei nato di nuovo, hai il diritto di vedere il regno di Dio. Restiamo saldi. Il regno di Dio è una persona meravigliosa. Gesù Cristo stesso, che oggi è lo Spirito. tutto ciò che riguarda il regno di Dio ha a che fare con questa persona. Senza questa persona non c'è il regno. È importante? È importante che noi esprimiamo questo Gesù Cristo che è passato dalla morte e dalla risurrezione. Dobbiamo separarlo da tutto quello che è ancora il vecchio uomo in noi. L'anima, la carne. Facciamo una separazione chiara. Prendi la parola, come per esempio Ebrei 4:12, che vi aiuterà. L'anima e lo spirito sono chiaramente separati dalla parola. Abbiamo bisogno di questo, perché vogliamo sperimentare il regno di Dio in ogni chiarezza. Il regno di Dio oggi è nello spirito, nel suo spirito e nel nostro spirito. Senza lo spirito non va. Senza lo spirito tutti i nostri sforzi cristiani sono vani. C'è anche non ha però un buon significato. Ciò che come il lievito, ciò che gonfia, ciò che diventa grande e che non è più puro, il Signore vorrebbe avere qualcosa di puro, questa perla pura, vuole avere un tesoro, questo campo con il tesoro. Per questo Lui ha dato se stesso. Esercitiamoci a lavorare perché in noi ci sia qualcosa di puro. Il Signore si interessa a questo, affinché il suo regno sia prodotto nella purezza e nella gloria. Lui ci aiuterà, Lui ci guiderà. Lui ha un tale interesse per questo. Signore, ti lodiamo. Poi? Abbiamo già visto che il regno di Dio è il suo corpo, la sua chiesa gloriosa. La sua chiesa è gloriosa. Lui, come capo su ogni cosa, è stato dato alla chiesa. Perché? Affinché la chiesa sia la sua espressione gloriosa. La sua autorità è qui. Forse non è sempre visibile, manifesta, è ancora un po' nascosta. A volte mi dico, perché è così nascosta? Perché devo cercare così tanto? Perché? Signore, rivelati un po'. Sia un po' più chiaro. Ma spesse volte, la maggior parte delle volte, non dipende dal Signore ma da me. Se mi consacro completamente a Lui, allora Lui si esprimerà completamente. Preghiamo. Signore, venga il tuo regno. e poi quello che sia fatta la tua volontà. È l'espressione di questa preghiera del che venga il tuo regno. È il luogo dove si compie la sua volontà, il regno. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dici la stessa cosa dicendo così. Sia fatta la tua volontà, dici. E come si farà questa sua volontà? È solo una formula pia? Se tu vuoi che il suo regno venga veramente, allora fai la sua volontà, compi la sua volontà. Non fare la tua volontà, ma la sua volontà. Abbiamo sentito che abbiamo una lista di desideri importante. Abbiamo molti desideri, molte idee. Il Signore ci esprime solo tre desideri per i quali dovremmo pregare. Alcuni tempi fa ho fatto visita a mia madre e abbiamo cercato di portargli un po' la parola. Abbiamo pregato il Padre Nostro e ho detto, vedi? Le prime tre cose, i primi tre desideri sono solo per Dio. E ha detto, ma non ho mai visto questo. E certamente non ha visto molto. Noi vediamo sempre qualcosa di nuovo nella parola, perché la parola è vivente. Lode al Signore, la parola è l'espressione della gloria. Ma quando esserne consapevoli, dobbiamo essere consapevoli che quando preghiamo dobbiamo incominciare con i temi di Dio. Avevamo una riunione in casa e qualcuno ha parlato della malattia di una sorella e subito abbiamo pregato per la sorella, per questa malattia. Era l'inizio della riunione. E poi, come un fratello ha detto, Signore, sei meraviglioso. Tu sei il Signore dei Signori, il Re dei Re, e ha lodato il Signore. E si era allegrato nel Signore. E in me c'è stata una luce da prima il suo regno. Naturalmente dobbiamo pregare anche per la sorella, ma prima il regno. Sii attento che avendo un tema dopo l'altro, tu dimentichi il Signore e i suoi desideri. Dobbiamo pregare anche per i nostri temi di preghiera, chiaramente, ma incomincia con i desideri del Signore. Il Signore ci ha mostrato come fare. Meraviglioso. Il Signore, dopo la sua morte e la sua risurrezione, ha preso la Chiesa come il suo regno. Del regno qui abbiamo Gesù Cristo stesso, lo Spirito, la Chiesa, parliamo dello regno di Dio ma dobbiamo evocare il fatto che ci sia un altro regno. E costantemente c'è un conflitto, una lotta tra questi due regni. Finché il regno di Dio non sarà apparso, apparentemente la gente che vive nel regno di Dio, nel regno di Satana, vanno bene. Ma quando qualcuno sono salvati e portati nel regno di Dio, allora inizia la lotta. Una lotta che prima non avevamo sperimentato. Quando sono venuto nella chiesa, la lotta incominciata dal cristianesimo, dal mondo, pensavo finché ero nel cristianesimo che tutte le persone erano amabili, gentili, abbiamo buoni contatti, avevamo la pace tra di noi, ma adesso ho sperimentato tanti attacchi. Che cosa avevo fatto di sbagliato? Non avevo offeso nessuno, non avevo rubato a nessuno, non avevo picchiato nessuno, e però mi si attaccava. Ci sono due regni, devo vederlo. Se qualcuno si decide di consacrarsi al Signore, di seguire in modo assoluto il Signore, allora l'inferno si scatena. Amen. Per questo dobbiamo costantemente essere vigilanti. Dobbiamo fare attenzione in ogni momento, perché Satana gira come un leone ruggente. E so di che cosa parlo. E so, conosco molti fratelli e sorelle, li vedo, li osservo, che non sono stati vigilanti, perché il nemico ha fatto un'opera rapida, un'opera malvagia. Dobbiamo badare, fare attenzione, vegliare e pregare affinché il suo regno venga. Lui ci ha dato questa autorità per legare e slegare. E come Chiesa e come individuo abbiamo questa autorità di legare e di slegare. E non solo alcuni fratelli dotati, capaci, ma tutti. Ogni preghiera conta. Amen. Non andare dai fratelli per dire prega per questa cosa, prima che tu non abbia pregato. La preghiera è così fondamentale. Ognuno deve sperimentare l'impatto, conoscere questo impatto della preghiera. Signor Gesù, siamo in una lotta oggi. Il nemico è molto astuto e cerca di allontanare i fratelli e le sorelle. Fa questo e fa quello. È il nemico che fa questo, queste cose cattive. Lui distoglie i cuori, toglie la gioia della parola, toglie la gioia della Chiesa. Il nemico è malvagio. Vorrebbe ucciderci tutti, se potesse. Quindi siate vigilanti. E per questo dobbiamo preservarci puri. Preservarsi puri è importante. Nella nostra vita quotidiana già abbiamo bisogno di molti prodotti di pulizia, per la pulizia. Se conti il numero di prodotti di pulizia, per la pulizia che hai a casa, magari arrivi almeno a 15 prodotti diversi, forse 50. Nella nostra vita quotidiana diamo molta importanza alle pulizie. Quindi dobbiamo badare spiritualmente alla purificazione, alla pulizia del nostro cuore. Un po' di sporcizia a casa non fa così danno, così tanto danno quanto un po' di sporcizia nel nostro cuore. Questo non voglio dire con questo che non devi pulire a casa, ma c'è un altro rapporto. Siamo dei vasi, e se i vasi non sono puliti, allora il Signore non vuole prenderli. Siamo vasi per la sua gloria. Ma a che cosa serve un vaso sporco? A che serve le stoviglie? Stoviglie in cucina, ma tutte sono sporche. Hai la porcellana migliore, quella di Rosenthal, di 100 anni, più di 100 anni, una porcellana magnifica. Non è stata lavata, dici, ma puoi adoperarla. Ma chi vorrebbe mangiare in un piatto sporco? È così prezioso? La porcellana è preziosissima, ma nessuno vuole adoperarla perché è sporca. E vorresti obbligare Dio a mangiare in una stoviglia, in un piatto sporco? È così difficile di purificarsi? No, non lo è. No, il Signore ci ha equipaggiati pienamente, perché il Signore Gesù, il suo sangue, ci purifica da ogni ingiustizia. Signor Gesù. E poi dobbiamo mantenerci puri, non purificarci solamente, ma non fai progressi, cadi sempre e sei sempre sporco. Quando i bambini sono piccoli, cadono sempre e si sporcano. Cosa devi fare? Devi prenderli, averne cura, fortificarli in modo che crescano e poi non cadano più così spesso. Allo stesso modo dobbiamo nutrirci nel modo giusto con la parola, nella comunione, nella Chiesa, con la Chiesa, nella Chiesa e nella comunione della Chiesa. Mangiare e bere nella Chiesa è un punto essenziale. Se ti chiedessi quando hai mangiato per l'ultima volta, spiritualmente, e se più di un giorno è troppo, fratelli e sorelle, qui tocchiamo un punto fondamentale. Devo nutrirmi, mangiare il Signore. È meglio. E di farlo con la parola di Dio. La parola è il nostro cibo. Ogni volta che la riceviamo, prega con la parola, prega nella parola e con la parola. Prendi la parola e va dal Signore e digli. E allora farai l'esperienza di essere nutrito. È un'esperienza di base e ognuno di noi deve farla, fratelli e sorelle. Abbiamo bisogno della sostanza del Signore e non dobbiamo solo sapere qualcosa. Abbiamo bisogno della sostanza, della vita, è il regno. La conoscenza non serve a niente. O non molto. A volte è pure un impedimento, un ostacolo. Perché penso di sapere, ma il mio stomaco è vuoto. Sì, lo so, lo so, lo so, ma lo stomaco rimane vuoto. Signor Gesù. Ogni volta che vengo alla riunione voglio mangiare qualcosa. Ho detto al Signore voglio mangiare qualcosa. Non sono più contento. Quando prendo il momento la mattina voglio il Signore. È centrale. Signore, qui è la parola, diciamo. Ma vogliamo toccare te. E allora tocchiamo veramente la parola. Lode al Signore. È bene venire regolarmente alla parola. Regolarmente. E per questo abbiamo bisogno di perseveranza. A volte dirai non ho voglia, non ho voglia, ma cosa devo fare? Non ho voglia. Cosa fai quando non hai voglia? Allora non possiamo leggere la parola? Mangia lo stesso. Perché la fame viene mangiando. Il nemico ti dirà sempre non hai voglia. E quando hai un sentimento così, di' al nemico, sì, va bene, adesso vediamo se non mi porterà niente. Io credo che invece mi porterà molto. E voglio fare provare. E se ti sei rallegrato di qualcosa, digli al nemico, dico, tu sei un bugiardo, deve essere gettato nello stagno di fuoco, lontano da me. Spesso il nemico vuole distoglierci dalla parola dello Spirito e da questo contatto con il Signore, perché questo produce qualcosa, perché questo porta il Signore in noi, in modo che il regno di Dio sia espresso un po' di più. Il Signore vuole che qualcosa appaia. Dio vuole. Signor Gesù. Cosa dobbiamo fare se non abbiamo fame? Dobbiamo mangiare ugualmente. Due categorie di persone non hanno fame: gli ammalati e le persone anziane. E non vogliamo essere né l'uno né l'altro. Se sei ammalato, dopo un po' ti devi dire, devi dirti, devo mangiare ugualmente. Se sei anziano, la tua i tuoi parenti ti diranno, mangia ancora qualcosa. E non ho appetito, non ho né gusto, ma devono mangiare ugualmente, perché è vitale. Mangiare la parola è fondamentale, è basico. Dobbiamo continuare a mangiare e toccarlo in ogni situazione e toccarlo in modo nuovo. Amen. Mia moglie, posso prendere il suo esempio? Ci siamo sposati 40 anni fa? E posso quindi dire qualcosa su di lei? Si esercita e con perseveranza. È un modello per me. Io non ho così tanta perseveranza. Io non sono perseverante, ma lei sì. E è pure sotto il capo. Non perché faccia sempre quello che dico, ma ogni mattina quando devo guardare i miei mail, e lei mi dice, quando leggiamo la parola? Allora mi dico, ah, è il Signore che mi chiama. Il nemico voleva allontanarmi. E poi naturalmente voglio far vedere ancora in fretta un'email. Rapidamente. Ma generalmente dura un po' di più. E quando mi dice prendiamo un momento con il Signore, allora adesso ascolto. Allora ascolto, prendo la parola del Signore. Amen, stop. Spengo il computer e leggiamo la parola. Non ho tempo per altre cose. Il più grande nemico della nostra vita spirituale è la distrazione. Se abbiamo deciso di un tempo fisso, dobbiamo rispettare questo tempo. Il nemico vuole sempre allontanarcene. Vuole adoperare un particolare per allontanarcene, ma questo tempo per il Signore è così importante affinché il suo regno venga. Amen. Pregate il Signore affinché vi dia questa fame per Lui. Il Signore può darci questa fame. Quando i fratelli e sorelle hanno delle difficoltà, vengono al Signore. E magari il Signore si serve di queste difficoltà. Ma vuoi aspettare le difficoltà per venire a Lui? Non deve essere così. Vieni subito al Signore, prega affinché Lui ti dia la fame, perché tu possa venire sempre a Lui con gioia. Siamo responsabili noi stessi. Dobbiamo, quando preghiamo, venga il tuo regno, fare la sua volontà, fare ciò che porta il suo regno. Siamo figli di Dio, siamo figli di Dio e sappiamo di che cosa dipende il regno di Dio. Abbiamo bisogno di cibo. Il Signore ha detto in Giovanni 6, Luca 6:53, lo accentua e dice: in verità, che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e dimorerò in lui e lui in me. Chi mangia la mia carne, 56. Come il Padre, 57 vivente, mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli per me, a motivo di me. E porterà il Signore, l'espressione del Signore. E poi al versetto 63, è lo Spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono Spirito e vita. Tutto quello che ha a che fare con la carne è inutile per il regno di Dio. Di Dio? Volete veramente? Allora dovete applicare. Mettere in pratica questi bei mezzi che abbiamo visto qui. Nutriamo il nostro spirito, lo fortifichiamo, preghiamo da soli, preghiamo assieme, preghiamo in gruppi, ovunque possiamo pregare bene. Questo è ciò che esige il regno di Dio. Con questa consapevolezza che la carne non serve a niente, è lo Spirito che dà la vita. Devi imparare a conoscere lo Spirito. Abbiamo incominciato a conoscerlo e ogni volta che preghi e che contatti il Signore impara a conoscerlo. Facciamo di nuovo questo tentativo di conoscere e di toccare il Signore. Tutto quello che facciamo nel regno di Dio deve prodursi nello Spirito. È una legge vitale di vita. Non è un peso che mettiamo su di te, ma una condizione. Se la vita deve crescere, allora dobbiamo mettere in pratica la parola. Dobbiamo applicare la vita. Dobbiamo applicare lo Spirito per il Regno e la Chiesa. Dobbiamo sapere ancora qualcosa? È la croce del Signore. Che cos'è la croce? Chiedi semplicemente al Signore che cos'è la croce. Voglio conoscere tu, colui che sei, chi è crocifisso. La croce è meravigliosa, è efficace, potente. È un'arma miracolosa. È veramente un'arma miracolosa. La croce produce miracoli. Se insistiamo sullo Spirito, dobbiamo dall'altra parte insistere pure sulla croce, perché è estremamente efficace. Il vecchio uomo, nei confronti del vecchio uomo, del peccato, della carne, dobbiamo applicare la croce sulla carne. Signor Gesù, vieni al Signore. Signor Gesù, sono stato crocifisso con te e vedrai un miracolo. Forse la collera ti ha divorato, come un tumore che ti divora. Eri offeso, pieno di collera, ma hai applicato la croce e un miracolo si è prodotto. E allora ti trovi improvvisamente al di sopra. Sei nella situazione in cui puoi scusarti. Non pensi più a te stesso, ma guardi il Signore. Signore Gesù, sei meraviglioso. Il Signore è meraviglioso. Lui è il crocifisso. Lui è il vivente. Lui è il potente. Lui può fare molte cose. Non vogliamo conoscerlo? Non vorremmo conoscerlo di più? Paolo lo voleva. Voglio conoscere lui, la potenza della sua risurrezione. Lui voleva entrare in questa morte. Paolo voleva essere reso conforme alla sua morte, avere la stessa forma. E per lui era così prezioso. Il Signore era prezioso per lui perché è stato crocifisso. Voleva capire ancora di più quest'opera meravigliosa del Signore. Voglio essere reso conforme alla sua morte. La croce guarisce ogni piaga. Tutte le piaghe sono state guarite. Nella vita di coppia ci sono molte difficoltà. Ma posso dirvi che, malgrado le difficoltà, in 40 anni di matrimonio molte cose sono state guarite dalla croce. E vedo nella coppia della vita di chiesa che la croce agisce, e dall'altra parte vedo che in altri casi che la croce non è applicata, e allora ci sono delle difficoltà che sembrano insormontabili. un indurimento totale. E poi abbiamo comunione, poi preghiamo assieme e poi tocchiamo il Signore, tocchiamo la sua gloria, lodiamo nella sua croce. E allora questo indurimento comincia a sparire. E questi sono i miracoli. Sono miracoli molto più grandi che l'allungamento delle gambe. O non so, qualsiasi altra cosa. Un miracolo che è stato presentato. Il più grande dei miracoli è che ci siano così tanti fratelli e sorelle che assieme, uniti, si riuniscono. E che trattano tutte le difficoltà tra di loro con la croce. Ma ne parleremo ancora domani. Signor Gesù, che il Signore ci benedisca e edifichi la sua Chiesa. Signore, produca il suo regno. Possa il Signore moltiplicare la sua gloria tra di noi. Noi vogliamo il regno. Signore, di venga il tuo regno. Padre, il tuo regno venga. Allora so esattamente cosa prego. E so pure ciò che posso fare per questo, affinché il suo regno venga. E che il suo regno sia espresso nella gloria. Lode al Signore.